This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Guarda, te lo posso dire già senza vantarmi, però un pochino modestamente, io l'avevo capito che stava mentendo.
Vabbè,
perché non era credibile.
Beh, perché ovviamente poi chiunque, al di là di un disturbo patologico o meno, quando raccontiamo qualcosa,
sì,
filtriamo il nostro punto di vista, quindi diciamo pure...
No, lei non è che l'ha filtrato, ha detto proprio una cazzata.
Vabbè,
lì, cioè
sì,
diversa
lei diciamo
cosa.
Che okay, ha detto una cavolata.
Però okay, il film prosegue.
E allora cosa succede? Loro due si incontrano in questo benedetto centro diurno.
Sì.
Diurno.
Ma non ce la fai!
Non riesco a dire. È difficilissimo, mi si incarta.
Allora ripeti insieme a me, Giulia. Si incontrano
forse
in questo benedetto centro diurno.
Vedo brutto.
Sai che cosa mi hanno detto in tanti?
Cosa?
Che urlo un po' troppo.
In realtà te lo sei anche detto da solo.
Soprattutto l'ho anche sentito sulla mia gola.
Quindi se io non ho ritmo, tu urli troppo.
Io urlo troppo, quindi ho deciso che questo episodio lo farò un po' tutto quanto così.
ASMR.
Tipo... Esatto. Quindi benvenuti a un nuovo episodio di Vedo Brutto, il podcast di Matteo Vitelli e di...
Giulia Berillo.
E ora
no, io non sussurrerò perché qui diventa un'altra categoria, non diventa più Spotify.
No. E ora Giulia Berillo ci racconta in maniera molto breve in che cosa consiste questo podcast.
Allora, questo è un podcast in cui si parla di cinema, ma anche di serie TV, di videoclip, quindi tutto ciò che mette insieme video e audio.
Sì.
Io assegno un prodotto audiovisivo a Matteo e lui lo assegna a me di settimana in settimana. Le nostre puntate escono ogni giovedì.
Sì.
E poi ne parliamo insieme. La cosa importante è che ognuno ha un suo punto di vista che spesso è diverso dall'altro.
Allora, cioè, il punto qual è? È che il mio è quello giusto, il tuo no.
No, questo è quello che ti piace credere. La maggior parte delle volte le persone sono più d'accordo con me che con te.
Ciancio alle bande, io questa settimana ti ho assegnato Marilyn ha gli occhi neri.
Esatto.
E è un film che potete vedere tranquillamente su Netflix. Però, adesso urlo. Prima,
oddio,
prima
cosa?
Di
che
cominciare
ansia.
Con questo fantastico episodio, dobbiamo comunicare una cosa molto importante ai nostri ascoltatori e le nostre
ascoltatrici. Bravissimo. Cosa?
Giulia Berillo, oggi stiamo registrando ed è 3 maggio. Giulia Berillo 2 giorni fa ha compiuto gli anni.
È una cosa importantissima da dire.
Tanti
per
auguri Giulia.
Per scoprire quanti anni ho, andate sul nostro profilo di Instagram Vedo Brutto e forse lì troverete qualcosa, chissà, o magari no.
Vabbè, ce n'ha 47, ve
sì,
lo dico
certo.
Io comunque dopo questo fantastico momento stile Rai 1 Maravigna.
Esatto.
È arrivato il momento della nostra fantastica sfida di ogni settimana, perché tu nel raccontare questo format ti sei dimenticata di un piccolo particolare, che questo format, bene o male, è diviso in due parti.
Sì.
Non proprio eque,
no,
però comunque in due
infatti.
Parti. La prima parte è destinata a coloro che non hanno visto quel determinato prodotto audiovisivo,
uh-huh.
In questo caso stiamo parlando del film Marilyn ha gli occhi neri.
Sì.
Mentre la seconda parte invece, dove andiamo in maniera un po' più approfondita a raccontare quello che è il prodotto, è dedicata a tutti quelli che vogliono scoprire qualcosa in più e vogliono sentir ciarlare questi due ciarlatani che siamo io e te.
Esatto.
Quindi la prima parte è una sfida che in questo caso io lancio a te. Hai un minuto,
aiuto,
prendo adesso il cronometro.
Aiuto.
Scusami, prendo adesso il cronometro, non me l'ero preparato il cronometro e ho sbagliato. Quando te lo dico io,
sì,
avrai un minuto per raccontare senza spoiler la fantastica trama di questo fantastico film. Ok, sei pronta?
No.
Il minuto parte esattamente adesso.
Allora, è un sì. film che parla di malattia mentale, ma lo fa in modo molto leggero.
Di matti.
Quindi vi spoilerò subito che secondo me va visto.
Okay.
I due protagonisti sono Stefano Accorsi e Miriam Leone.
Complimenti, bravissima.
E si ritrovano in un centro diurno di riabilitazione psicologica.
Wow.
Perché loro, insieme ad altre persone, hanno
sì.
delle, appunto, dei disturbi psicologici.
Okay.
Chi è una bugiarda patologica, chi
sì.
ha la sindrome di Tourette, chi ha il disturbo ossessivo compulsivo. Uh-huh. Fatto sta che devono fare delle attività per cercare di riabilitarsi, appunto, sì, e soprattutto di rientrare nella società, uh-huh, essere accettate dalla parte sana, tra virgolette, della società.
Tra virgolette.
E si inventano un escamotage, uh-huh, ovvero di aprire una specie di ristorante particolare.
Sì.
E da lì si innescano una serie di vicende. Io la chiuderei qua.
57 secondi!
Cioè, scusami.
Bravissima, ce l'hai fatta!
Dai, ci sta, no?
Ce l'hai fatta, bravissima!
Brava, brava me.
Ma è la prima volta, eh? È la prima volta che ci sei riuscita.
È la prima volta, vabbè, piano piano si impara, no?
Ok, vai male nella vita sentimentale, vai male nel lavoro. Però
di dire questa
sfida
cosa
finalmente l'hai superata. Bravissima, Giulia.
Vabbè, lasciamo stare i tuoi insulti.
Senti, ma quindi prima di abbandonare subito i nostri ascoltatori che non vorranno ovviamente sentire di più, io spero sempre che. Cioè, io ho problemi con questa frase, perché non possiamo dire ai nostri ascoltatori: ok, basta, lasciate.
No,
perché,
ma infatti,
non lo possiamo
va sentito
dire
comunque il podcast per invogliarsi.
Ok, però comunque lasciamogli almeno un regalino. Cioè, nel senso, ora okay, tu digli a questi poveri cristi che non hanno visto il film, che secondo me saranno abbastanza, perché
vabbè,
non è che è stato tanto spinto questo
visto
film. Qualcuno
sì
l'ha visto, però insomma, questo film merita di essere visto oppure no?
Allora, tu hai detto che io dico sempre sì, sempre sì, sempre sì. Però stavolta il mio sì è veramente convinto.
Sei vergognosa.
Quindi sì.
Sei vergognosa.
Perché è veramente un bel film.
Qua ti posso dire, sono d'accordo anche io.
Oh, finalmente.
Sono anche io d'accordo,
finalmente,
perché è veramente. Guarda, però. Guarda,
no, dai, non ci sono però.
No. L'aggettivo che secondo me rende al massimo questo film è godibile. È veramente
che
godibile.
Che è il mio preferito, che lo dico
come
sempre.
Come un buon vino, è godibile.
Sì, 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 è molto bello. Ok, pulsante e andiamo avanti.
Ma quanti pulsanti ci abbiamo noi, scusami? No, dai, a parte gli scherzi. Continuiamo e schiacciamo il nostro secondo pulsante, così piano piano entrate nelle dinamiche di questo fantastico format. Il secondo pulsante è l'attenzione spoiler, quindi da questo momento in poi, se non avete visto il film, andatevene a fanculo. L'ho detto, l'ho detto, Giulia, l'ho detto.
Io mi dissocio.
Lascio a te l'onore di schiacciare il pulsante. Madonna, come schiacci bene, Giulia.
Dai, questa frase è molto ambigua. Andiamo avanti. Allora,
sì,
dicevamo,
che cosa?
I protagonisti
sì
sono Stefano Accorsi e Miriam Leone. Diciamo sì qualcosa in più sulla parte registica.
Vai, dimmela.
La regia è di Simone Godano. La sceneggiatura, questa è difficile,
vai,
è di Giulia Louise Steigerwald.
Comunque ti vedo bella preparata, complimenti.
No, è che io con le pronunce sono veramente una frana.
Sì, è
tu
vero.
Ti ho chiesto se mi aiutavi, mi hai detto di no.
Ma no.
Quindi mo vi beccate la verità, perché noi siamo veri.
No, ma non è quello. Allora, il punto che è questa ragazza ha un cognome sicuramente di derivazione crucca, perché comunque c'è, cioè, Steigerwald.
Sì.
Ok, però è nata a Houston, quindi si potrebbe anche leggere con la pronuncia del paese di origine.
Provenienza.
Quindi Steigerwald.
Wow.
Steigerwald. Quindi vabbè, Giulia.
Ma andiamo
Giulia
avanti.
Andiamo avanti.
La casa di produzione.
Sì.
E il produttore vero e proprio a Matteo Rovere.
Grande.
Con la sua casa di produzione che è la Groenlandia, in collaborazione con Rai Cinema.
Tu sai chi è Matteo Rovere? Matteo Rovere è uno dei migliori produttori in circolazione oggi in Italia.
Okay.
Anche lui è un regista, anche lui ovviamente ha fatto dei film che alcuni sono passati veramente alla storia del cinema italiano.
Tipo?
Ti dico due tre titoli.
Vai.
Veloce come il vento,
mm-hmm,
Il primo re,
ah, wow,
e la serie televisiva Romulus.
Ah, benissimo, ok,
okay,
ci sono.
Quindi stiamo parlando veramente di uno che fa le cose quasi come gli americani, con budget ovviamente, non dico della metà, ma ancora di meno. Però parliamo anche della Groenlandia, che se Matteo Rovere è uno dei migliori produttori in circolazione, secondo il mio punto di vista, la Groenlandia ti posso dire che è una delle migliori case di produzione in circolazione, perché sforna
benissimo
dei film veramente interessanti. Esempio,
vai,
la trilogia di Smetto quando voglio, è la loro.
Ah, vabbè,
oppure altri film come Il campione, sempre con Stefano Accorsi, sul mondo del calcio.
Okay.
Sono molto molto belli, perché i film della Groenlandia sono scritti con le regole della sceneggiatura americana, ed è,
oddio,
per questo che funzionano. È per questo che funzionano, perché sono,
scusami,
scritti bene.
Devi dire quali sono queste regole, se no uno che ti ascolta dice, ma cioè.
No, vabbè, è ovvio che adesso non te lo posso dire.
Cioè, vabbè, fai un riassunto, quali sono queste,
sì,
regole.
Allora,
tanto io lo so quali sono.
Ok,
il
non è vero, non è vero assolutamente.
Sì.
Prima di tutto c'è l'eroe che vive nel suo mondo mondo ordinario, uh-huh. E ovviamente lui non ci sta bene. A un certo punto c'è un incidente scatenante,
sì.
Qualcosa di incidente che grava sulla vita del personaggio.
Incidentale.
Esatto, incidentale può essere sia veramente un incidente, come un incidente stradale, che anche, che ne so, magari il protagonista viene lasciato dal partner. Ok, un evento, uh-huh. Un evento che gli capita. Può essere anche una cosa che fa lui, anche volontaria, però comunque un qualcosa che va a incidere sulla vita del personaggio.
Sì.
Detto questo, poi il personaggio si ritrova a dover compiere una scelta: se rimanere nel mondo ordinario e quindi far finire il film, l'immortacci sua, oppure se varcare la soglia e entrare nel secondo atto, ovvero il mondo straordinario. Poi okay. Guarda, i passaggi dopo sono un po' più confusi, diciamo un po' più complessi, anzi.
Vabbè,
direi.
Diciamo che la fase successiva è cercare di superare l'ostacolo.
Sì, esatto, cioè quindi superare l'ostacolo, a un certo punto a metà film, bene o male, c'è il cosiddetto punto di non ritorno o midpoint, cioè quella soglia attraverso il quale non si torna più indietro, quindi ormai l'eroe ha deciso di voler compiere quel cambiamento.
Esatto.
A un certo punto fra questo midpoint e l'ingresso al terzo atto c'è o una falsa vittoria o una falsa sconfitta, cioè della serie, o c'è il momento che viene chiamato proprio così, è tutto perduto,
mm-hmm.
Quindi dove appunto il nostro eroe sembra completamente sconfitto, oppure a seconda del film che si vuole raccontare c'è una falsa vittoria, e in questo caso in Merlin agli occhi neri c'è una falsa vittoria, perché sembra a un certo punto che il ristorante vada molto bene,
sì.
E quindi quella è quella falsa vittoria,
è vero.
Dopodiché, dopo la consapevolezza di questa falsa vittoria o falsa sconfitta, c'è l'ingresso al terzo atto, che
okay.
È dedicato principalmente alla resurrezione di questo eroe, quindi in qualche modo dopo la morte, ovviamente metaforica, il nostro eroe risorge ed è pronto a tornare nel suo mondo ordinario, però con una grande consapevolezza di essere,
esatto,
cambiato.
Quindi c'è una crescita, una maturazione positiva solitamente, poi potrebbe pure essere una regressione, eh?
Assolutamente, il protagonista è colui che cambia.
Cambia, esatto.
Questo
che è diverso da quello originario, ok.
Ora
va
sicuramente
bene,
i maestrini diranno: Zoe, no, hai saltato un
che
sacco
diranno?
Di cose, ma andate, vabbè, a fare in culo.
Dai, Matteo, ma smetti
no,
di insultare la gente,
ragione,
poi
ragione,
non ci ascolta.
Hai ragione. Qui dobbiamo parlare del film, e ora
parliamo,
visto che
film.
Poi dicono che io prendo troppo il sopravvento, ti lascio la parola, vai, parla del film.
Allora, dicevamo,
sì,
che il fulcro di questo film,
sì,
è sicuramente raccontare il disturbo psicologico.
Esatto.
Ora andremo a vedere anche bene la trama, però secondo me una cosa fondamentale da dire è,
sì,
che non è un film pesante, quindi non vi spaventate,
no,
perché riesce a coniugare comunque un certo approfondimento,
sì,
con un senso di leggerezza, di freschezza.
Assolutamente d'accordo, sì, è
quindi
vero.
Su questo è molto equilibrato,
sì.
Allora, questo personaggio di Stefano Accorsi, che si chiama Diego, ha un disturbo nevrotico ossessivo compulsivo che gli deriva sicuramente da un rapporto problematico con la madre, che a un certo punto l'ha abbandonato quando era piccolo, e anche con un rapporto disfunzionale con la moglie, che ormai è ex moglie,
sì,
che gli ha tolto la possibilità di vedere la figlia, o meglio,
sì,
la può vedere soltanto con le assistenti sociali.
Esatto.
Poi c'è l'altra protagonista, che è Clara, ovvero Miriam Leone,
uh-huh,
che è una bugiarda patologica.
E ti posso dire, cioè, bravissima Miriam, complimenti. Miriam è veramente migliore attrice italiana. A parte tutto, ora
stai
dirò
facendo il maschio cis etero bianco,
Miriam,
tutto attaccato.
No. A parte tutto, tenetevi forte. Se Miriam Leone non si butta via e continua a studiare, quando sarà ovviamente un po' più grande con l'età, Miriam Leone verrà accostata a Monica Vitti. Quanto ci scommetti?
Ce la segniamo, tanto è registrata. Sicuramente ha un bel guizzo, sì, di interpretazione.
C'ha sicuramente un bel guizzo e si vede molto un guizzo. Veramente, complimenti per
allora,
il guizzo.
Allora, aspetta, ora ci arriviamo
veramente
anche alla parte estetica. Però,
okay.
Appunto, lei ha questo disturbo del raccontare in continuazione menzogne,
sì,
ed è anche un po' mitomane, perché lei si inventa una carriera da modella,
sì,
attrice,
sì,
che però
tutto,
proprio,
esatto,
si racconta anche a se stessa delle bugie.
Certo.
E cosa è successo? A un certo punto lei era sposata,
sì,
e il marito aveva un tumore, quindi lei gli è stata molto vicino, ha cercato insomma di accudirlo,
uh-huh,
soltanto che era una cosa molto stressante, perché lui era come se non ripagasse questo suo accudimento. E a un certo punto succede,
sì,
una cosa che poi viene spiegata nel film,
sì,
ovvero si incendia la loro casa,
uh-huh,
si incendia anche la casa del vicino. Fatto sta che il punto è che lei viene processata per questa cosa,
sì,
e la sua pena è fare un tot di mesi in questo centro di riabilitazione.
Ok, e già qui la domanda sorge spontanea, no? Cioè, nel senso, se è stato un incidente, perché lei è costretta a fare tutta sta roba? Quindi
esatto.
Già la domanda sorge spontanea. E ti dirò di più, sempre per i nostri amici aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici, c'è un piccolo dettaglio che chi ha studiato McKee può notare.
Okay.
Quando Miriam Leone racconta questa storia a Stefano Accorsi, succede una roba strana, ovvero
cioè?
È la prima volta che all'interno del film un personaggio racconta la propria storia.
È vero.
Tutte quante le storie dei personaggi vengono raccontate, e così si dovrebbe fare, da altri personaggi.
Oppure accadono semplicemente.
Esatto, oppure accadono, vengono mostrate. Esattamente. Invece, quando Miriam Leone, ovvero Clara, racconta la sua storia, ha appena conosciuto il suo interlocutore, ovvero Accorsi. Lo racconta lei e quindi...
c'è un filtro di...
Guarda, te lo posso dire già, senza vantarmi però un pochino modestamente, io l'avevo capito che stava mentendo.
Vabbè,
perché non era credibile.
Beh, perché ovviamente poi chiunque, al di là di un disturbo patologico o meno, quando raccontiamo qualcosa filtriamo il nostro punto di vista, quindi diciamo pure...
No, lei non è che l'ha filtrato, ha detto proprio una cazzata.
Beh,
lì, cioè
sì,
diversa
lei diciamo
cosa.
Che ha detto una cavolata.
Però il film prosegue.
E allora cosa succede? Loro due si incontrano in questo benedetto centro diurno.
Sì.
Diurno.
Ma non ce la fai!
Non riesco a dirlo, è difficilissimo, mi si incarta.
Allora ripeti insieme a me, Giulia. Si incontrano
forse
in questo benedetto centro diurno.
Okay.
Facciamo così, centro mattiniero. Ti va meglio?
Eh no, perché è tutto il giorno.
Ah,
cioè,
ecco
la differenza è qual è? È che qui non sono costretti a rimanerci anche la notte e quindi a viverci.
Certo.
Questa
certo,
è la
certo.
differenza, no?
Vabbè, centro solare. No, quella è un'altra cosa.
Dove
poi.
C'è una umanità variegata.
Ok, una fauna.
Come accennavo prima, troviamo una ragazza che ha dei segni visibili di autolesione. Poi c'è una signora di mezza età con la sindrome di Tourette, molto divertente.
E tra l'altro molto molto brava l'attrice.
Molto brava, molto brava, sì. Che se qualcuno non sa che cosa sia, è una sindrome che in qualche modo ti leva i filtri sociali e quindi tu a un certo punto inizi a dire parolacce a caso. Poi c'è un altro personaggio molto divertente e anche interessante, che è questo sosia, cioè viene chiamato il sosia, che è praticamente convinto che tutte le persone siano dei sosia in quanto il vero io è altrove.
Sta in Papua Nuova Guinea.
Esatto. Quindi in qualche modo noi dobbiamo compiere questo viaggio per riappropriarci del nostro io.
Esatto, esatto.
E
che praticamente
è molto
diciamo
bello.
Che possiamo assimilare tutti quanti forse un po' i Novax, un po' tutti quanti, no? Cioè del complottista. Che
però no, poi dopo c'è l'altro che ha delle manie di persecuzione.
Esatto. Però anche un po' tutte e due, perché lui dice noi siamo veramente liberi in Papua Nuova Guinea, dobbiamo andare lì perché siamo tutti sosia. E invece c'è sta l'altro che è Chip e anche lui fa molto ridere, devo dire.
Sì, molto bravo.
Cioè praticamente lui fa sempre finta di parlare a un auricolare che non ha, ovviamente, quindi dentro l'orecchio. Vi ricordate Buzz Lightyear come faceva quando pensava di non essere un giocattolo?
Esatto.
Cioè che parlava, no, al comando stellare. Ecco, lui fa tipo così.
Allora, quindi appunto il loro, diciamo, punto di riferimento, lo psicoterapeuta che si chiama Paris, diciamo spinge tutti loro nel momento in cui fanno terapia di gruppo, perché appunto il senso è cercare di aiutarsi a vicenda, ma non solo all'interno del gruppo e quindi in una sorta di comfort zone, ma anche cercare di affrontare il mondo esterno.
Certo.
E quindi c'è questo gioco del voler far entrare il mondo del fuori all'interno.
Sì.
Quindi inizialmente fanno una serie di lavoretti, fanno il pane, accolgono i vecchietti della bocciofila e gli preparano il pranzo.
Che bello.
Però poi cosa succede? Visto che Clara, quindi Miriam Leone, è una bugiarda patologica, viene in mente un'idea, cioè vorrebbe far diventare quel loro posto, cioè il centro di riabilitazione, un ristorante.
Sì.
Però questa idea in realtà inizialmente non è concretizzata, quindi lei decide di mettere soltanto delle foto di alcuni piatti che lei si mette in casa a ricreare in modo fittizio.
È molto carina quella scena.
Molto carina. Inizia a postare queste foto di questi piatti splendidi e di questo locale di cui non rilascia l'indirizzo.
Esatto.
E cosa succede? Molte persone si interessano a questo posto esclusivo così particolare e la cosa strana è che poi iniziano a nascere una serie di recensioni come se le persone ci fossero andate veramente in questo ristorante che però non esisteva nella realtà.
Esatto.
E cosa ancora più interessante è perché non so se sai che questa cosa deriva da una storia vera.
Ah, no, non lo sapevo.
Sì, praticamente lo spunto deriva da questa storia di un ragazzo che a Londra perde il lavoro,
sì,
e decide di creare un locale che non esiste e lo mette, insomma, nelle varie social, eccetera, e in 2 mesi diventa il primo ristorante di Londra su TripAdvisor.
Ma dai!
Ti
ma
giuro.
Infatti, ma lei lo dice, vero? Uno l'ha fatto anche a Londra, lo dice anche nel film, se non sbaglio.
Non lo so se lo dice, comunque questo è realmente successo.
Ma dai, no,
quindi è anche interessante vedere come poi, no, la suggestione collettiva, per cui se io ti dico che quel ristorante è molto bello, anche se poi neanche ci sono andata, a catena tu racconterai la stessa cosa agli altri.
Guarda, questo è incredibile, perché, allora, ti spiego perché è incredibile, perché era l'unico punto negativo di questo film.
Cioè
il fatto che, bah, forse non era
sembrava
troppo
strano,
credibile. Sì, dai,
invece,
mi pare. E invece è successo veramente nella vita,
sì,
reale.
Sì.
Beh, questo comunque porta anche in campo tutto un discorso in merito alla vita, diciamo, sociale,
sì,
all'interno dei social network.
Sì.
Cioè, voglio dire, perché vai a fare una recensione?
No, per me è assurdo, sinceramente.
Cioè, non ci sei stato? Che cazzo fai la recensione?
Non lo so, non me lo sa spiegare veramente.
Status sociale, cioè nel senso, ah, vedi, lui ci è andato.
È, diciamo, un modo per rappresentare appunto l'ipocrisia anche un po' dei,
sì,
social,
sì,
l'apparenza,
sì,
anche,
certo,
il fatto che per esempio lei quando deve fotografare i piatti,
sì,
usa tipo la schiuma da barba, che poi è lo stesso modo che utilizzano,
sì,
almeno io così so,
sì,
per fare le pubblicità.
Ma è vero, assolutamente vero. No, no, ti do assolutamente ragione, e ci sono un sacco di video su YouTube in merito,
esatto,
a questo. Ma la cosa più divertente è che per fare un filetto di salmone hanno,
sì,
utilizzato la fetta di Miriam Leone.
Le piede. E là tutti i feticisti, capirai.
Amica
però
mia,
allora mi ricollego
ovviamente
a questo per dire una cosa dal punto di vista estetico, perché,
sì,
appunto, sia Stefano Accorsi che Miriam Leone sono sicuramente due bravi e belli attori.
Bravi e belli.
Ok, però sicuramente sono stati molto, diciamo, guidati dal regista, secondo me.
Sì, sì.
E hanno, diciamo, subito un processo di abbruttimento.
Mm.
Perché? Perché Stefano Accorsi, innanzitutto, fin dall'inizio del film è balbuziente,
sì,
ed è pieno di tic.
Sì.
Ed è lui molto bravo perché è credibile e non è mai sopra le righe.
Molto,
quindi
molto, molto.
Risulta sobrio per quanto sia un personaggio particolare.
Sì.
E Miriam Leone risulta un po', diciamo, appesantita nella figura. C'è anche una battuta, no, sul fatto che lei avesse il sederone, eccetera, anche se è splendida.
Ti posso dire, però, è vero.
Ma perché l'hanno fatta così? L'avranno messo dei pantaloni più larghi?
No, 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 veramente il culone.
Ma non credo proprio. Comunque vorrei avere lo stesso culone di Miriam Leone. A questo punto,
cioè, d'ora in poi verrà soprannominata Miriam Culone.
Dai, non è vero. E la cosa da dire è che si muove anche in modo molto goffo, cioè sicuramente,
sì,
non,
sì,
è,
sì,
una femme fatale.
Si è raddoppiata le sopracciglia.
Vabbè, ma quelle ce l'ha sempre così grandi.
Però, comunque.
E poi non ha i suoi tipici occhi verdi azzurri.
Uh-huh.
Perché arriviamo al titolo.
Ah.
Allora, il titolo è Marilyn ha gli occhi neri, perché c'è un,
sì,
dialogo a un certo punto tra Clara e Diego,
sì,
in cui Clara dice: beh, però Marilyn Monroe tutti pensano che avesse gli occhi chiari perché nella nostra immaginazione collettiva lei aveva gli occhi chiari, ma in realtà se vai a vedere i fotogrammi, le foto e i film, aveva gli occhi scuri.
Si
e
sa.
Diego in realtà dice: no, non è vero, aveva gli occhi chiari.
Sì.
Quindi in questo modo, diciamo che si cerca di esplorare un po' sempre il discorso delle apparenze, come ci si ricorda,
sì,
delle cose, quanto viene idealizzata anche una figura come un'attrice.
Certo.
E quindi quello, probabilmente il fulcro del titolo è il fatto di andare oltre le apparenze.
E scusami, a te hanno mai idealizzato, Giulia?
Ma perché tu la butti sempre sul personale?
No, che ne so, ma per chiederti.
Comunque, di solito,
scusami,
sono
ti
io
mai
quella
sentita
che
idealizzata?
No, allora, di solito sono io quella che idealizza,
no,
però io dico sempre: non guardate le mie foto su Instagram, che sono tutte le foto dove siamo venuti migliori, cioè tutti cerchiamo di apparire migliori, no? Poi nella realtà...
Infatti, guarda, ti posso dire, guarda, se non ci conoscessimo e... cioè, se vedessi solo il tuo Instagram,
penseresti...
ti chiederei veramente di uscire. No, no, veramente, però poi purtroppo ti conosco, ti vedo anche dal vivo e niente, cambio idea, purtroppo sì.
Va bene, andiamo avanti, non risponderò. Fatto sta che poi ci sono anche altri temi interessanti, no? Uno tra questi è sicuramente l'incomunicabilità.
L'incomunicabilità.
Sì,
ah,
perché
bello,
a un certo
tema.
Punto,
sì,
sia Clara che Diego,
sì,
raccontano del fatto che lei aveva appunto questo rapporto conflittuale con il marito,
con il marito,
lui con la moglie,
sì,
e dicono questa frase, dicono: è perché è molto brutto non essere visti.
Dura,
okay,
verità, dura verità, amica
quindi
mia.
Quindi no,
dura
tutta
verità.
La questione dei rapporti, del fatto fatto che anche se uno sta uno a fianco all'altra o vive insieme, comunque c'è questo discorso di non essere visti, non essere considerati, apprezzati, eccetera.
Sì.
E poi un altro tema interessante è ovviamente la questione della marginalizzazione della malattia mentale.
Certo.
Quindi lo stigma e anche la paura che le persone sane hanno nei confronti del diverso.
Sì.
Perché non c'è un processo di inclusione vero e proprio nella nostra società, vogliamo dirlo?
E diciamolo! No, ma sì, ma infatti anche un'altra frase che viene detta da Corsi, se non sbaglio,
sì,
è: loro hanno paura di noi.
Esatto.
Loro hanno paura. Però ti posso dire una cosa. Allora, ok, è vero, e io mi metto proprio in prima linea su questa cosa. Cioè, io mi accorgo di avere un problema relazionale nei confronti di alcune persone che hanno determinati comportamenti ritenuti patologici. Cioè, nel senso che però voglio dire, non è che io mi devo sentire in colpa per questa cosa. Cioè, nel senso,
no,
se
no,
non riesco a rapportarmi, non è che sono quello che ha paura, sono il malato fobico, no? Cioè, capisci?
No, ma secondo me è sempre il discorso, verte alla fine sempre sull'educazione e la conoscenza. Cioè,
certo,
se io ho a che fare, no, con persone diverse da me che reagiscono anche alle loro situazioni in modo magari improvviso, che io non mi aspetto, è normalissimo avere,
sì,
paura, senso di disagio. Però dall'altra parte, se io poi parlo con quelle persone, ci ho a che fare, capisco la loro diversità, a quel punto avrò meno paura, perché la paura nasce sempre dall'ignoranza. E su questo,
ma guarda che loro non
dubbi,
sono diversi, eh? Non sono diversi loro, capito?
Ah, semplicemente hanno
la diversità, è una qualità, è una qualità.
Però,
capito,
a proposito,
Giulia,
di questo, una cosa interessante.
Dimmi.
Perché appunto cosa succede poi?
Che succede?
Dal momento in cui Miriam Leone ha visto che questo ristorante inesistente creava sempre più interesse,
certo, alla grande,
propone a Diego di aprirlo realmente, quindi
porco
di
Giuda,
far diventare questo centro diurno un vero e proprio ristorante.
Il ristorante Monroe.
Esatto.
Appunto.
Il problema qual è?
Qual è?
È che loro due, che man mano hanno sviluppato anche un loro rapporto, diventano sempre più complici,
beh,
e diciamo che forse l'unica nota stonata che io posso fare a questo
quale
film è che
quale,
diciamo, la storia d'amore che poi a un certo punto arriverà tra i due viene subodorata fin dall'inizio.
Beh, quindi scusami.
Vabbè, diciamo che quello non è un elemento proprio di grandissima originalità.
Sì, però ti posso dire una cosa. Non è originale, però, se tu estrai i personaggi dai loro ruoli. Cioè, nel senso, il ruolo protagonista che si mettono insieme, ok, forse è tra virgolette banale, però è quello che succede tutti i giorni,
sì,
nella,
sì,
nostra,
no,
vita.
Ma infatti ci sta.
Però la cosa interessante, secondo me, qui è vedere come due persone con patologie riescono a portare avanti una relazione. Cioè, quello, secondo me.
Però abbiamo lasciato un discorso a metà, poi ci arriviamo a quest'altra cosa.
Vabbè.
Quindi
decidono di
aprire questo ristorante.
Sì.
Però il problema è che tutti gli altri che fanno parte di questa terapia di gruppo probabilmente avrebbero preso male questa iniziativa,
sì,
perché si sarebbero sentiti sotto pressione. Quindi inizialmente
inferiori.
Esatto, o comunque giudicati dagli altri.
Certo. Certo.
E quindi inizialmente Clara e Diego decidono di non dire loro che cosa sarebbe successo,
sì,
e iniziano a svolgersi queste serate dove vengono sempre più persone. Però la cosa interessante qual è? È che ovviamente loro hanno tutto un loro modo per servire la clientela, no?
Certo.
E quindi diciamo la clientela accetta di andare in questo ristorante esclusivo soltanto pensando che coloro che li servono al tavolo sono degli attori,
esatto,
e che fanno delle performance,
sì,
e quindi,
sì,
che se una ti arriva al tavolo e ti insulta o dice delle parolacce,
sì,
in realtà,
sì,
sta,
sì,
interpretando un ruolo.
Sì, no, la cosa fantastica è che questa ovviamente dà un'idea del personaggio di Miriam Leone quando descrive effettivamente quello che succede nel ristorante. Racconta questa cameriera che ti sbatte in faccia la violenza della,
esatto,
società. Mandati a fanculo, così, che fanculo!
Mi sembra un po' alla Marina Abramovic.
Esatto, performance!
Esatto.
Bravissima, brava.
Questo però è interessante perché se da una parte è molto realistico,
sì,
perché come dicevamo prima è anche normale avere delle paure di fronte a qualcosa che non conosci e non ti aspetti,
certo,
dall'altra però in realtà sottolinea ancora di più lo stigma, cioè della serie: io posso accettare la tua malattia mentale solo se penso che sei un attore, perché se sapessi che sei effettivamente una persona con un disturbo magari al tuo ristorante non ci verrei.
Non lo sappiamo,
lasciamo una domanda aperta.
Non lo sappiamo.
Invece per quanto riguarda la relazione che dicevamo tra loro due,
sì,
è interessante perché è vero, cioè è difficile che due persone con una patologia mentale riescano a trovare un incastro giusto. Poi tra l'altro lei che mente sempre, sì, lui che non riesce mai a mentire,
capirai.
Anzi è proprio senza alcun filtro anche quando parla proprio con lei. Però
sì,
diciamo
sì,
che questa risoluzione finale, questa salvezza, questa catarsi, mm-hmm, arriva tramite una sorta di autoindulgenza liberatoria.
Cioè
soltanto nel momento in cui tu, personaggio,
sì,
sia lei che lui, ti perdoni,
sì,
accetti i tuoi errori e capisci che comunque puoi vivere la tua vita,
sì,
allora sei pronto anche ad avere una relazione.
Ah, come le racconti bene le cose,
che
Giulia,
dici, ci stanno,
bravissima.
Ho anche un'altra cosa da dire, poi dopo mi taccio perché sto parlando solo io praticamente.
Oggi sei proprio
un fiume in piena.
Oggi sei proprio la regina del
no,
podcast.
No, però a proposito sempre del pregiudizio,
sì,
che è un po' appunto il racconto fondamentale di tutto questo film,
sì,
è interessante notare come le due figure rifugio, cioè le due figure più indulgenti e diciamo comprensive, sono una persona anziana, anzi due persone anziane e una bambina,
sì,
come se la vecchiaia e l'infanzia fossero i due momenti della vita in cui noi abbiamo effettivamente meno pregiudizi.
Chi sono questi? Raccontiamolo.
Una è la figlia di Diego,
di Accorsi,
esatto, che ovviamente si ritrova un padre abbastanza particolare, però, però riesce comunque ad andare oltre.
Che poi, scusami, non abbiamo detto la cosa più importante: lui sì,
sì
ha i tic, lui sì balbetta, ma lui è anche un incazzoso facile,
sì,
cioè lui ha degli scatti di
degli
ira,
scatti
cioè lui
di ira.
Cioè lui sfonda tutto. E infatti la scena proprio di apertura del
bellissima
film è lui in abito da chef che al rallenti spacca tutto il ristorante. E io un po' l'ho invidiato, sai? L'ho invidiato.
Quindi dal punto di vista dell'infanzia è la figlia di Accorsi,
sì.
Invece dal punto di vista, diciamo, delle figure anziane, uno è il padre di Accorsi,
esatto,
che nonostante sia un personaggio abbastanza duro all'inizio,
rude,
sembra
rude, un po' rude,
ruvido, io avrei detto
ruvido, allora diciamo rudido,
esatto. Invece c'è una scena molto bella in cui lui gli fa veramente un gran discorso, no? Gli
sì,
dice
molto
traccia
bello, molto
questa
bello
linea e cerca di andare oltre, perché comunque
sì,
se tu guardi soltanto chi ti ha abbandonato, cioè tua madre, non stai guardando chi ti ha voluto, cioè io,
esatto,
nonostante tutto io comunque ti ho voluto e ti ho cresciuto,
mi sono fatto un culo così,
sì,
diciamolo, perché a un certo punto gli dice io ti voglio bene e ti ho voluto bene per quello che sei, un grande cagacazzi.
È vero, però è molto, cioè a me ha dato proprio una sensazione di autenticità, ma
sì,
anche di,
no,
cioè, di volersi bene, cioè te lo dico ma ti voglio bene mentre te lo dico.
Un po' come quando io offendo te, no?
No, un po' come quando io offendo te. Comunque,
sì,
e poi un'altra figura anziana, in questo senso senza pregiudizi,
sì,
è credo la nonna di Miriam Leone.
No, ma non è la nonna quella, eh.
E chi è?
No, allora, quella lì, io, cioè, da quello che ho capito, è una signora anziana che le viene affidata.
Ok.
Quasi come servizio sociale, no? Perché infatti a un certo punto, allora effettivamente quando noi la vediamo la prima volta, la vecchia parla a Miriam Leone rivolgendosi appunto come ah mia nipote, la migliore nipote che ho,
sì.
E ok, però dopo un po' capiamo che questa vecchia non ci sta con la capoccia, no? Ok, beh, giustamente, cioè, avrà 104 anni,
ma no,
voglio dire, ma sì, ma è ovvio, no? Però
vabbè,
allora che succede a un certo punto? Che con tutto il bene del mondo, no? Senza assolutamente nessuna malizia, per farla divertire un po', Miriam Leone porta questa vecchia alle macchine da scontro, dove
è una scena molto divertente.
No vabbè, mazza, sei una merda se dici che è divertente.
No, ma è divertente prima, non quando succede quello che stai per,
cioè,
dire,
cioè tu stai dicendo
no,
che è divertente quando prendono in pieno la vecchia e la fanno cadere. Tu così hai detto.
No, non ho detto questo. Andiamo avanti.
La vecchia cade a terra perché a un certo punto si ritrova disorientata, non sa più dove cazzo si trova,
esatto,
e una macchina da scontro la prende in pieno, ok, e quindi
e cade
a terra, si fa male, viene portata all'ospedale e lì Miriam Leone trova sia, diciamo, il responsabile del centro diurno che anche il direttore della casa di riposo dove alloggia questa signora,
esatto.
E a un certo punto quest'ultimo dice ah mi sembra
assurdo,
incredibile,
sì,
mi sembra assurdo che affidano persone anziane ancora a queste persone, quindi non è la nonna.
Fatto sa che è molto carino questo rapporto tra di loro,
certo,
e appunto la nonna, cioè questa finta nonna, insomma questa persona anziana, come dicevo prima, è una sorta di rifugio per il personaggio di Miriam Miriam Leone, e appunto sì, è l'unico momento in cui non c'è questo giudizio,
perché la signora sta fuori di testa. E come si conclude questo film?
Vabbè, ci sono una serie di ostacoli rispetto a questo ristorante che è stato aperto sì, senza permessi, senza sì, cose sì. Sembra quasi che la storia tra Clara e Diego non sia fattibile.
Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo all'inizio una falsa vittoria perché il ristorante va bene.
Torniamo.
Subito dopo abbiamo una falsa sconfitta, che ovviamente è complementare alla falsa vittoria, perché che succede? Che il ristorante viene chiuso,
sì,
loro due scazzano e non si vedono più, e quindi di conseguenza i personaggi sono tra virgolette morti, ok?
Sì.
Da una parte, come hai detto giustamente tu, c'è il padre di Stefano Accorsi che, essendo il mentore in quel momento per lui, lo fa quasi risorgere con quel discorso che hai detto prima te.
Sì.
E poi sarà effettivamente compito del personaggio di Accorsi far risorgere anche quello di Miriam Leone.
Esatto, quindi c'è la scena finale in cui loro due si rincontrano e decidono di stare insieme, e quindi c'è questa catarsi.
Ah, che bello, che bello. Guarda, quando viene la catarsi, soprattutto quando è un po' freschetto la sera, quando viene la catarsi io sono troppo contento. Vabbè, quindi insomma, mi sembra che abbiamo detto tutto.
Sì, no? Vabbè, vogliamo dire qualcosina dal punto di vista registico? Questo forse lo lascio a te.
Ma guarda, ti posso dire, io ho trovato questo film con una regia, uno, pulita,
esatto,
essenziale, senza troppi fronzoli, molto contenuto, scritto molto bene,
sì,
e la regia è al servizio di questa storia. In alcuni momenti c'è una regia molto simile a quella di Modern Family, cioè quindi macchina a mano e zoom.
Okay.
Però per il resto, guarda, è veramente... No, allora, guarda, l'asset produttivo, quindi il valore produttivo, e quindi fammelo dire in inglese, il production value di questo film è esattamente quello che fa la Groenlandia.
Esatto.
Cioè, film con un wannabe americano che ovviamente non può essere raggiunto per una serie di cose, vuoi il budget in primis, dove però ci si avvicina molto, cioè nel senso sono film di qualità.
È vero.
Questo senza dubbio.
E poi sono riusciti a raccontare una storia comunque difficile,
sì,
senza pietismo.
Esatto, esatto.
Che non è da poco, insomma.
Quindi Giulia, che voto dai a questo film? Perché a quanto ho capito vale la pena.
Io voto da 1 a 10. Io gli do un 8.
Cazzo, a Casablanca quanto gli dai allora?
No, vabbè, io il voto è a sé, non è in confronto ad
il
altri.
Voto è a sé. Va bene.
Mi è piaciuto.
No, guarda, io gli do un bel invece 7 e mezzo, che per me è tanto, eh. Che per
infatti
me è tanto 7 e mezzo. C'è da dire una cosa, non è un film che ti lascia qualcosa appresso, questo sicuramente.
In che senso qualcosa appresso?
Qualcosa di
qualcosa dentro.
Nel senso che io mi sentivo una persona prima della visione e dopo la visione ero esattamente la stessa persona.
Ok, è vero, okay, sì, questo è vero.
Però è molto godibile, sì, questo lo dobbiamo dire.
È vero, sì, sono d'accordo su questa cosa.
Ok, quindi mi sembra che siamo arrivati alla fine di questo fantastico episodio che secondo me, Giulia, io te lo dico mentre lo stiamo registrando.
Oddio, ogni volta devi dire questa
no,
cosa.
No, no, non
secondo
ti dico
te...
né che è lungo né che è corto, ma ti dico che è una merda, che siamo andati malissimo.
No, ma
siamo andati.
Senti, ma cosa dici?
No, no, non è vero. Che cosa mi hai assegnato per la prossima settimana?
Allora, io ti ho assegnato Diabolik dei Manetti Bros.
Sono troppo, troppo felice perché finalmente facciamo in queste 2 settimane un elogio gigantesco alla migliore attrice italiana in circolazione.
Hai visto?
Ovvero Miriam Leone, che nel film farà ovviamente Eva Gant.
Quindi abbiamo beccato praticamente 2 film con lei protagonista. Miriam Leone, se ci vuoi seguire, se ci vuoi sostenere, se vuoi essere partecipe di questo podcast, noi ti invitiamo.
Mirimeo, sappi che io sono innamorato di te. Sono innamorato di te, quindi.
Beh, chi non lo
chi
è.
Non lo è, però io di più, te lo posso garantire. Dai, di le solite 2 stronzate che poi dico una cosa nuova. Dai, forza.
Oh, ma la smetti di dire stronzate ogni cosa che dico
dai.
Io. Poi dopo mi dici se brava.
No,
sei
io
brava.
Dico una cosa
allora,
nuova, ti stupirò. Vai.
Allora, seguiteci sulla nostra pagina Instagram, vedo brutto.
Sì.
Andate a ascoltare il nostro podcast ovviamente su Spotify, ma anche su Apple Podcast, Amazon Music.
Ovunque.
Mettete le stelline, condividete con i vostri amici.
Sì.
E niente, poi fateci sapere che cosa ne pensate. Mandateci un messaggio, una lettera, un telegramma.
Un piccione. E io dico una cosa nuova, cara, che non te l'ho detto, ma l'ho fatto e ora lo dico in anteprima nazionale.
Cosa?
D'ora in poi troverete nella descrizione dell'episodio, in calce, troverete una piccola dicitura che riporterà support this podcast. Quindi potete farci una donazione se volete che questo podcast continui, se volete che Matteo Vitelli sia molto molto contento,
e
se volete
Giulia,
che Giulia Perillo finalmente vada dallo psicanalista. Quindi supportate questo
smetti.
podcast, perché per noi è veramente molto importante.
Non
c'è niente di male, assolutamente, ecco. Per noi è molto importante però fare questo podcast, e sicuramente è molto importante fare questo rispetto a andare dallo psicanalista. Va bene, dai, basta, mi sono rotto le palle. alla prossima settimana. Ciao.
Va bene, ciao a tutti e tutte, grazie.
Vedo brutto.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.